Siamo Alessio, Luca e Lara e questo è Impostori. Quattro chiacchiere semiserie per affrontare con il sorriso le contraddizioni di una vita. Da consulenti.
Da imprenditori.
Da innovatori.
Con una cosa che ci unisce, la nostra sindrome dell'impostore. Allora, facciamo così. Quando si parla di tossicità che genera la sindrome dell'impostore, io penso sempre a quando vado a fare una discussione su un forum su internet. Perché quello è veramente il posto dove tu ritrovi tutta la tossicità nel suo massimo splendore. Perché se ci ricolleghiamo alla puntata precedente, no? Quando tutti sono uguali, tutti hanno lo stesso diritto di parola, sui forum, ad esempio, se tu una discussione su un gruppo di Facebook, tutti sono lì e hanno solo il loro, talvolta non hanno manco nome e cognome, hanno il loro nickname, talvolta non c'è neanche la foto, hanno un avatar, e tutti parlano, e tu non sai se stai parlando con un professore, un costituzionalista, un tassista di Roma o non lo so, uno che manco è italiano e scrive in italiano perché usa il traduttore automatico. Allora, cosa succede? Succede che praticamente la prima discussione è fatta in questo modo. C'è qualcuno che, invece che esprimere la propria opinione personale, esempio, secondo me questo film è molto bello, mi è piaciuto tantissimo, parte in quarta e dice questo film è un capolavoro epocale. Il regista ha dato il meglio di se stesso, l'attore è fantastico, e meriterebbe non solo l'Oscar, non solo il Golden Globe, ma anche il Nobel,
la presidenza degli Stati Uniti anche.
Esatto. Secondo tipo di comportamento, secondo me tossico, perché ovviamente questo, quando tu hai un comportamento di questo tipo, minimo deve uscire una flame, ma poi invece può succedere che ne nasca addirittura una faida che poi durerà decenni. Ma un altro tipo di comportamento tossico che tu hai su internet è quello che tu esprimi una tua opinione e gli altri iniziano a prenderti per il culo per la tua opinione, o ti iniziano a contestare la grammatica. Cioè, tu scrivi una cosa in perfetto italiano e quello ti dice: vabbè, ma prima impara a scrivere in italiano, impara ad andare a scuola, cose così, no? E tu resti lì qualche ora a guardare la tua frase e dire: cos'è? Cioè, il congiuntivo a posto, i pronomi, tutto. E quindi poi a quel punto prendi coraggio e gli dici: scusa, ma spiegami un attimo quale sarebbe l'errore che ho fatto. Quello nel frattempo è scomparso, non ti risponde.
Aggostato, come dicono quelli.
Esatto. Questi sono alcuni esempi di comportamenti tossici che trovi su internet, che se sei una persona che è soggetta alla sindrome dell'impostore potrebbero, come dire, colpirti e renderti, e eliminarti proprio, neutralizzarti in un attimo. Non so se ne avete altri di esempi.
Io penso che ne abbiamo mille. La cosa che mi viene da dire è poi molto legata a internet, nel senso che internet poi è la patria di questa cosa, no? Senza dire delle banalità, tanto non ci sono conseguenze e quindi io posso avere tutti i comportamenti che voglio, perché poi, come giustamente dici, scrivo e poi basta, mi sono anche dimenticato di averlo scritto. In quel momento io sono andata a cena con i miei quattro figli, moglie o marito, della mia vita perfetta, ho preso ad insulti uno che stava dall'altra parte del mondo 10 minuti prima e stai cucinando il polpettone. E questo, secondo me, è un buon modo per evidenziare degli atteggiamenti tossici. L'altra cosa con cui abbiamo iniziato, che Luca giustamente ci teneva, era parlare del tema delle persone tossiche, che in qualche modo secondo me sono un po' come quelle liste, no? Ci sono tanti comportamenti, se tu ne fai 5 o più, allora forse rientri nella categoria.
Esatto, prendere in giro con la maglietta, sono una persona tossica.
Io penso che siamo tutti un po' tossici, dipende dal momento, no? Però...
Esatto, no... Il tema è sempre quello, no? Ovviamente non vogliamo, personalmente non mi fa neanche piacere etichettare una persona e prendere magari una parte per il tutto, perché poi si rientra in quei famosi bias in cui poi una caratteristica positiva o negativa viene generalizzata. No, assolutamente, però ci sono dei comportamenti tossici, poi se riesci a averli tutti quanti, tutti assieme, vabbè, complimenti, insomma. mi dispiace per le persone che sono attorno a te, perché effettivamente è molto difficile, ma si spera di no. Però secondo me è importante riconoscerli, indipendentemente dal media, dal canale, no? Perché magari Facebook, se sei una persona equilibrata e capisci questi meccanismi, ti stacchi, chiudi la conversazione e chi se ne frega. Se non sei equilibrata, su Facebook possono esserci danni grossi, no? Ci sono casi anche di suicidi, insomma, cioè diventa un tema importante. Se poi invece il canale è un canale in presenza, fisico, è un tuo familiare, un tuo amico, un tuo collaboratore, è difficile, no, dire basta, me ne vado, chiudere i porti. Quindi bisogna riconoscerli e provare a disarmarli in qualche
però
modo.
Però noi stiamo parlando di comportamenti tossici, non di gogne mediatiche, perché quelle partono da comportamenti tossici fatte però da persone che hanno un estremo potere su di te.
Beh, lì c'è un dolo esplicito, no? Magari, ecco, sul comportamento tossico io spero sempre, per la parte di me che vuole vedere il buono delle persone, spero sempre che siano purtroppo un qualcosa anche di inconsapevole. Però ho trovato un catalogo, cercando un po' di cose su internet, se volete vi enuncio i tratti tossici della personalità, se vogliamo...
La lista che possiamo cercare per vedere quanto siamo tossici oggi.
Ho fatto l'unione di alcune liste, ma poi insomma volendoci si può perdere una giornata. Allora, abbiamo intanto questi comportamenti. Manipolazione. Le persone tossiche spesso manipolano gli altri per ottenere ciò che vogliono, giocando sulle emozioni e sulle debolezze altrui. Quindi, diciamo, in questa definizione che ho trovato c'è anche un po' di intenzionalità dolosa. Poi, negatività costante. Persone che magari tendono a vedere sempre il lato negativo di ogni situazione, scoraggiano gli altri e creano un ambiente di pessimismo, aggiungo io, spesso anche funzionali a un altro punto che arriva fra poco. Criticismo e giudizio.
Scusami, mi collego a quello prima, perché a proposito di tossicità, come ci diciamo spesso, ci sono degli ambienti di lavoro tossici, e se un'indicazione che do io per esperienza personale è che un ambiente di lavoro in cui tutti attorno a te hanno esattamente l'atteggiamento della negatività costante è probabilmente un ambiente di lavoro tossico, da cui forse è il caso di scappare.
Certo.
Questo è una cosa che io ho notato. Cioè, spesso le persone non riescono ad uscirne e quindi entrano in un atteggiamento di negatività costante.
Beh,
no?
Questi comportamenti sono contagiosi, esatto. Secondo me. Quindi ecco perché è ancora più importante riconoscerli, perché spesso chi ne è soggetto è vittima, ma poi diventa carnefice, perché poi li assimili questi comportamenti e magari li apprendi sul lavoro e te li porti a casa, oppure magari li apprendi a casa e te li porti sul lavoro. Ma
anche amicizie di gente sempre negativa.
Ah, sì, sì. Sì, a casa, diciamo, nella sfera degli affetti.
Però vorrei dire una cosa, bisogna anche stare attenti a queste definizioni, perché la persona che, ad esempio, critica troppo, critica sempre, oppure dice cose troppo negative, a volte le persone che dicono le cose negative sono in realtà persone che sono molto brave a trovare problemi, e quindi fanno emergere questi problemi in modo che si possa trovare una soluzione. A me capita molto spesso che mi si dica che sono una persona negativa perché trovo sempre comunque i problemi o gli errori o quelle cose che devono essere migliorate, però mi dicono ma non puoi avere sempre questo pensiero negativo. Questo secondo me è un altro tossicismo, diciamo, che è questa idea, questa estrema positività, questo pensare che il pensiero positivo automaticamente sia una cosa necessariamente buona. Spesso è un modo tossico anche di affrontare la vita, questo dover sempre vedere le cose come stupende. Non so se queste cose un po' da motivazionalismo tossico.
Non so se è collegato, ma spesso è un non voler arrivare al confronto, questa costante positività, no? Che dove ci porta? Giusto per chiarire quello che dicevo io prima, per me non è un atteggiamento tossico se una persona è negativa su alcuni aspetti. Quello che intendevo dire è che ho vissuto in ambienti di lavoro in cui tutti passavano tutta la giornata ad essere negativi. Questo secondo me può essere un alert rispetto all'ambiente, non tanto alle persone.
Per carità. Sì, no, io mi riferisco a un'altra cosa. Ti faccio un esempio. Quando lavoravo in una startup, io ho sempre questa abitudine di vedere cosa si può migliorare. E quindi facevo emergere cose che andavano fatte e migliorate. E il mio boss mi diceva sempre, non dire mai queste cose di fronte al nostro CEO, perché lui non vuole che diciamo cose negative, lui vuole sempre la positività, quindi non dire che c'è questo errore che bisogna sistemare, non dire che c'è questa cosa qui. Il problema è che, vabbè, non lo diciamo, però questa è la riunione, quello che viene chiamato il daily stand up, dove le cose se dovemo dire, se no. Morale della favola, questa azienda 8 mesi dopo fondamentalmente ha chiuso i battenti, ha licenziato tutti, ha tenuto solo 3 persone. Questo alla faccia del non dite mai le cose troppo negative, no, mai.
Però tutti col sorriso, che bello, non funziona il sistema di pagamenti, oggi i nostri clienti usano il servizio gratis.
Però scusate, io riporto poi alla lista di Luca, che se no poi vorrei almeno finirla, no? Secondo me la chiave di questo atteggiamento iperpositivo è una critica in se stessa, quindi è un essere ipercritici rispetto a te, che ti stai semplicemente evidenziando una cosa e nel dirti ah dobbiamo essere tutti felici in realtà ti sto criticando, capito?
Diciamo io considero questa cosa un po' come l'orchestra che suona sul Titanic, ok? Questo estremo positivismo, cioè capisco che bisogna tenere alto il morale, però bisogna anche riconoscere quando la barca va a fondo.
Esatto, ma probabilmente diciamo, ho cominciato il catalogo spiegandolo male, cioè probabilmente queste singole caratteristiche non sono, se le prendi una per una, non sono sufficienti a dire ah, quella persona è tossica, non va bene, devo allontanarmi. Probabilmente devi un po' prendere tutto l'insieme, cioè capire che se ti trovi di fronte a una persona che manipola, che ha una negatività costante, che critica e giudica molto facilmente, molto spesso direi anche in maniera viziosa, cioè usando il cherry picking o il confirmation bias, prende quella cosa negativa e per estensione ah, vedi lui è inaffidabile, perché è inaffidabile? Ah, perché il documento che mi ha fatto ieri in 5 minuti, perché gliel'ho chiesto all'ultimo, è pieno di errori di ortografia, allora non è capace, non gli posso far fare questo lavoro, quindi è un po' tutto il pacchetto, no? Spesso poi questo criticismo, giudizio, negatività e manipolazione si collegano a una mancanza di empatia, in cui ad esempio non c'è nessun interesse per nel mettersi nei panni degli altri, nel cercare di capire anche le condizioni a contorno che magari hanno generato quella potenziale performance negativa, che poi spesso, apro un'altra parentesi, è negativa solo nella testa di questa persona tossica, perché il resto del mondo invece magari la giudica più che soddisfacente, più che di altro livello. C'è poi spesso un vittimismo esplicito latente, perché viene utilizzato come meccanismo per farsi voler bene, dire ecco vedi però io ho detto queste cose, sono chiaro e trasparente, sono l'unico sincero e onesto e tutti se la prendono con me, anche qui mettendo tutto assieme, no? Perché tu puoi esprimere un giudizio anche negativo, ma un conto è esprimerlo con la volontà di migliorare, un conto è esprimerlo perché vuoi cassare quella proposta, perché vuoi portare avanti le tue, quindi è sempre questo fatto di dolo. Gli ultimi due punti che riassumono un po' tutto quanto è che queste persone sono sempre egoiste, quindi in realtà tutto questo gioco, questo atteggiamento è funzionale al prevalere sugli altri e hanno una forte mania di controllo, di ipercontrollo, quindi devono controllare situazioni, persone, imponendo decisioni e opinioni proprie, e usano i metodi di qui sopra, le caratteristiche di qui sopra, come strumento appunto di depotenziamento e di controllo.
E tipicamente fanno quello che viene chiamato il micromanaging, nel senso che ti impongono a te una roadmap molto molto stretta di cose da fare, non lasciandoti spazio per la tua inventiva, le tue iniziative, le tue conoscenze. Beh, io ad esempio ce l'ho avuta una persona così, era il mio capo in un'azienda dove ho lavorato ed è stata un'esperienza terribile, perché era una costante ricerca della propria conferma, cioè questa persona era a sua volta una persona afflitta dalla sindrome dell'impostore e cercava in tutti i modi di far vedere, come dire, ad esempio se tu facevi qualche cosa la sminuiva o la ignorava, però ad esempio se aveva bisogno di qualche cosa veniva da te a chiederti e poi si prendeva il merito degli input che riceveva, parlava alle spalle, soprattutto cercava in ogni modo di faceva sì che le persone non
crescessero, diciamo,
eccellessero, non fossero troppo visibili, e questo lo ha fatto con me, ma non l'ha fatto con me, l'ha fatto con tantissime persone. Immaginate che non era neanche consapevole più di tanto. Una delle sue intro, quando presentava se stesso e raccontava la storia di come era entrato in questa azienda, è che aveva iniziato come team lead di 6-7 persone, ma poi dopo breve ne erano rimaste solo 3, e quindi a quel punto si è mosso in un altro ufficio, che se la leggi bene vuol dire che fondamentalmente queste persone erano scappate via. Però come la raccontava lui, era semplicemente che aveva avuto un'opportunità di muoversi attraverso in altre funzioni.
La colpa delle persone andate via era sicuramente prima di tutto delle persone andate via, e poi di quelli che sono rimasti, che non hanno incluso, immagino, no, la narrativa.
Posso dire che se qualcuno ha un capo, un collega di questo tipo, deve scappare via il più possibile lontano, perché queste persone sono assolutamente pericolosissime.
Poi diciamo c'è anche un'altra, diciamo, un altro set di comportamenti che magari sono più difficili da scovare e probabilmente sono anche meno impattanti, perché io mi ritrovo sul racconto di Alessio, diciamo, effettivamente situazioni di questo tipo, l'ha detto anche Rara, no? Sono proprio situazioni, atmosfere tossiche, che poi non fanno altro che amplificare tutti i problemi che hai, e poi spesso ti riporti anche nella vita familiare, degli affetti. Quest'altra sindrome, io la chiamo sindrome di Peter Pan, probabilmente il nome è sbagliato, però la sindrome di Peter Pan ha ovviamente le sue ricadute in ambito psicologico, delle quali non ci occuperemo, non siamo psicologi, ma semplicemente amici che stanno chiacchierando, no? Però ho trovato, conoscendo, insomma, io sono nell'ecosistema startup italiano, conosco molti, molti amici, molte persone che fanno startup, e a volte mi arrivano racconti di questo tipo, lo faccio un po' romanzato, no? Sono aziende che magari stanno per lanciare il prodotto anche estremamente interessante, sono pronti per, ma proprio al momento dichiarato del lancio succede qualcosa per cui smontano tutto e lo rimontano, e poi va cambiato. No, ma aspetta, ma la UX non va bene, l'app non ha funzionato, rifacciamola. No, ma questo processo, un momentino. E qui c'è, diciamo, forse è un fatto di paura, non so, ma quando sei lì il momento per accendere tutto e vedere se riesci a giocare al campionato dei grandi, mettiamola così, trovi più facile, più confortevole, più familiare di smontare tutto e rifare da capo quello che sai di poter fare, no? Però non si va mai a mezzo.
C'è un motivo, io ho una teoria su questo, cercherò di essere breve perché so che anche Lara scalpita per dire la sua esperienza. So, io credo che quello sia un problema di validazione. E il problema di validazione è il seguente: fino a che tu sei quello che valida il lavoro degli altri, e quindi tutta la costruzione dell'MVP va bene, perché tu puoi dire alla gente tu va bene, questo fa schifo, eccetera eccetera, ma quando l'MVP è realizzato e devi andare in produzione, a quel punto il mercato sta validando te, ed è lì che te la fai sotto, e allora crei il problema. Io sono stato in una startup che ha fatto esattamente questo. La startup ha letteralmente chiuso e ha pivotato, si dice, insomma, ha cambiato completamente, diciamo, il business, il prodotto, eccetera, eccetera, a 2 settimane dalla messa in produzione dell'app, che funzionava, che era perfetta, non c'erano problemi. Il vero problema qual era? È che il business sarebbe stato validato con la messa in produzione dell'app, cioè aveva molto probabilmente, il business sapeva che nessuno avrebbe usato quel servizio, e per evitare questa cosa qui, e per evitare che gli investitori fondamentalmente se la prendessero con il chairman dell'azienda, hanno spostato, diciamo, hanno fatto il pivot e hanno spostato il business, licenziando tutti. È la stessa azienda della positività di cui parlavo prima.
E quindi io vorrei fare una piccola ricerca su quante startup sono morte dopo 2 settimane dal lancio per lo stesso motivo. Adesso io immagino che peraltro ce ne siano già molte di ricerche, e numeri ce ne saranno, no? Però dico che se su tre hanno avuto la stessa esperienza, il numero è abbastanza tondo. Però sì, quando ne parlavi io e lei si scalpitavamo, no, nel raccontare la propria esperienza, perché poi è una cosa che ti segna abbastanza, dato che in realtà addirittura vorresti proprio vedere realizzata la cosa su cui hai lavorato per così tanto tempo. E a un certo punto dici, ma era lì, funziona, vediamo se va, ormai ci abbiamo lavorato, ma no. Quindi vabbè, a prescindere da questo, io la identifico, peraltro c'è un atteggiamento che viene che arriva prima di questo momento, che fa impazzire invece, sempre questa stessa situazione, che è la FOMO, no? La Fear of Missing Opportunities. 2 milioni di possibilità infinite che tu potresti fare con la tua idea, ma che non sono racchiuse in quell'MVP, e quindi poi non è sufficiente, e quindi allora lo spostiamo, e allora un mese dopo, 2 mesi dopo, e poi lo lanciamo ma non c'è tutto. E secondo me anche questo, dall'altro lato hai un mondo di persone che sono attorno a te, che stanno lavorando con te su questa cosa, ed è molto difficile riuscire a gestire le relazioni con queste persone se hai questo tipo di atteggiamento, perché poi davvero la gente vuole vedere realizzato quello per cui ha lavorato. E forse, ecco, un suggerimento è: guardiamoci attorno, perché un po' sono comportamenti, un po' sono persone, un po' sono contesti, però ecco, ci sono tutti i segni anche prima dell'ultimo momento in cui veramente devi scappare davvero, no? A volte lo facciamo anche noi, per l'amor di Dio. Ripeto, il vittimismo secondo me è un tipico atteggiamento in queste situazioni, e giustamente Alessio diceva, era impostore il suo capo, no? Siamo impostori, siamo un po' tutti impostori, a volte proprio perché siamo impostori abbiamo degli atteggiamenti negativi per gli altri, però un minimo di buon senso a volte ci vorrebbe.
Poi certo, questo tema secondo me si riallaccia anche a un tema più ampio, no? Legato al mix di coraggio e preparazione poi per portare a casa dei risultati, che non è assolutamente semplice. La paura del cambiamento è una paura che abbiamo tutti quanti, e magari ci sono queste situazioni che amplificano, oppure che ti mettono proprio di fronte al bivio. Dico, ok, da domani siamo live, partiamo. Poi adesso noi abbiamo parlato di startup, ma per l'amor del cielo, anche un prodotto, una funzionalità, un rilascio di un'azienda più grande ha sempre questo tipo di problema, eh. Dice, ma allora abbiamo lanciato, è partita questa campagna, abbiamo fatto, no aspetta, stiamo modificando, insomma c'è sempre un po' questo, a volte un mix di controllo, a volte un mix di indecisione, a volte la paura di confrontarsi con. Però io direi che sul tema del cambiamento, coraggio e preparazione nel buttare il cuore oltre l'ostacolo faremo una puntata dedicata.
Sì. E vabbè, io sulle persone tossiche a questo punto mi sentirei di dire che forse diversificare il rischio a volte è utile, ecco.
Perché no?
Più persone permettono di avere un po' di margine, no? Un po' di margine e soprattutto un po' di controllo.
E soprattutto come consiglio personale è quello di avere delle persone in realtà fidate con le quali confidarsi, raccontarsi, in modo che si possano riconoscere immediatamente i tratti di tossicità, perché spesso noi viviamo immersi nella tossicità e non la riconosciamo.
Esatto.
E abbiamo sempre bisogno di qualcuno che a un certo momento ci fa una call e ci dice, uè, stai attento perché questo non va bene.
Ma anche i nostri,
certo.
Certo,
anche i nostri, qualcuno che ti venga a dire, uè, stai attento, stai ancora facendo quella roba là, che per me è veramente la più grande risorsa, avere attorno delle persone che sono in grado di dirmi queste cose, perché a volte siamo noi che non ce ne accorgiamo.
Beh, bisogna avere coraggio però nel mettersi in discussione, che non è assolutamente garantita, molti lo dicono a parole, ma poi quando ci si trovano l'unica reazione che hanno è quella di incazzarsi e potenziare il proprio tossicismo, e invece dice no, invece grazie.
Ci sono persone che sono tossiche ma non lo ammettono, o magari non lo vedono e magari non lo fanno nemmeno apposta. Poi ci sono delle persone che sono tossiche perché sono machiavelliche e cercano di fare politica e cercano di, come dire, di tramare alle spalle, come dei villain, e queste sono le persone che bisogna intercettare, perché da quelle non sfuggi, quelle non le educhi e non le rieduchi.
Però io credo che questa puntata l'abbiamo più che esaurita, e adesso farò il mio spottone di fine puntata e saluto tutti per andare a vedere una persona molto tossica che è Homelander, essendo uscita la nuova puntata di The Boys, su cui so che Alessio vuole fare una puntata.
Ah, non vedo l'ora.
In chiusura facciamo anche la nostra call to action, ragazzi. Se vi sta piacendo Impostori e le nostre conversazioni, mi raccomando, ricordatevi di mettere il podcast nei vostri preferiti e di attivare, se le avete, le notifiche per le nuove puntate.
E anche di lasciarci un messaggio, che a noi ci fa piacere, come Impostori siamo ben felici se voi ci date un like e ci dite che la puntata vi è piaciuta.
Ciao.